tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Freno Tool insieme ai suoi Miami Show Band. Tra poco racconteremo la storia incredibile di questa band. Torneremo indietro al 1975. Nel frattempo, prima parlavamo di quello che sta accadendo, degli orrori che stanno accadendo in Cisgiordania. La cosa più grave, la cosa più dolorosa per un palestinese è, non è soltanto il fatto di ricevere violenza da parte dei coloni israeliani, ma è il fatto che la polizia, cioè coloro che dovrebbero proteggere tutti teoricamente, siano palesemente dalla parte di questi coloni, e quindi si sentono, chiaramente queste persone si sentono come dire, doppiamente discriminate in qualche modo, no? È chiaro che non so se avete fatto caso, l'Irlanda è uno dei pochissimi paesi che ha riconosciuto lo Stato di Palestina, soprattutto nel mondo occidentale sono stati purtroppo molto pochi. Perché? Perché c'è una fortissima identificazione con i palestinesi, e io vorrei insomma accogliere questa mattina Riccardo Michelucci, grandissimo esperto storico e giornalista che si occupa di Irlanda, a cui do il buongiorno per presentare il suo libro Il giorno in cui morì la musica, edito da Millier. Buongiorno Riccardo, come stai?
Buongiorno, bene, grazie.
Allora Riccardo, io volevo partire da una cosa che in realtà, fare un piccolo passo indietro rispetto al tuo libro, una cosa che in realtà sulla quale mi hai fatto riflettere leggendo un altro tuo libro, che è Storia del conflitto anglo-irlandese, 8 secoli di persecuzione inglese, cioè il fatto cominciare a dire subito che questo conflitto non è questo conflitto che noi conosciamo col nome di Troubles, soprattutto per quello che è accaduto fra il 68-69 e il 1998, non è un conflitto tra protestanti e cattolici. Tu racconti nel tuo libro che i primi, se non sbaglio, 12 re inglesi che hanno come dire, messo in ginocchio l'Irlanda erano cattolici, perché ancora non esisteva nemmeno il protestantesimo, ma è chiaramente un caso di colonizzazione ed è un caso di, come dici tu, persecuzioni. Partirei un attimo da qui per ricostruire l'accaduto, se sei d'accordo, è così?
Assolutamente, assolutamente. Peraltro, anche senza andare così lontano nel tempo, appunto risalendo al Medioevo, anche soltanto il padre originario del repubblicanismo irlandese, che sarebbe il movimento indipendentista alla fine del Settecento, che era questo avvocato protestante Theobald Wolfoton, era appunto protestante. Quindi, per dire, il padre del repubblicanesimo, quello che poi ha dato vita, diciamo, mutatis mutandis nel corso dei secoli, a un movimento che oggi si chiama Sinn Féin, che ha visto in Gerry Adams, in Bobby Sands, in figure insomma molto, molto note ai nostri tempi, era un protestante, ma nella storia ce ne sono stati tanti. Diciamo che l'elemento confessionale è sempre stato utilizzato come una clava dagli inglesi per creare una presunta, diciamo, dicotomia, una presunta guerra di religione che serviva implicitamente a scagionare appunto l'invasore, il colonizzatore britannico dalle sue responsabilità, e quindi a far apparire questo conflitto come un conflitto tribale appunto tra cattolici e protestanti, dove gli inglesi sarebbero stati una sorta di forza di interposizione. In realtà, insomma, il tempo ci ha spiegato molto bene che era qualcosa di molto diverso da questo.
Infatti io devo dire, intanto nel frattempo arriva subito un messaggio da parte di Stefano che scrive: buongiorno, storia del conflitto anglo-irlandese è una bibbia sul tema, tanti complimenti a Riccardo Michelucci, confermo e sottoscrivo.
Grazie, troppo buono.
Proprio così. Tra l'altro, ecco, vedendo e indignandoci, no, oggi per le atrocità commesse dall'IDF, devo dire che hanno nel senso, poi la storia si ripete, hanno imparato bene, perché gli inglesi da questo punto di vista, Riccardo, sono stati, forse non so se i numeri uno nel mondo, nella storia, in quanto atrocità, e non solo in Irlanda, ma insomma se la sono, diciamo, se la battono per il primo posto, perché
assolutamente sono loro che hanno insegnato non soltanto ai sionisti di oggi, ma anche ai nazisti ai tempi, come dire, della seconda guerra mondiale, perché i primi campi di concentramento nacquero nelle guerre boere all'inizio del Novecento. Insomma, c'è tutto un portato storico che ci conduce fino ad oggi, e le similitudini, come giustamente dicevi tu, tra sionismo, occupazione della Palestina, genocidio oggi e rapporto appunto conflittuale plurisecolare tra Irlanda e Inghilterra sono talmente evidenti che portano poi appunto a far sì che l'Irlanda e gli irlandesi siano il popolo che in Europa è più solidale con la causa palestinese, e peraltro recentemente l'Irlanda è anche diventato il primo paese in Europa a bandire l'importazione di prodotti delle colonie israeliane.
Sì. Senti, tornando al giorno in cui morì la musica, il tuo nuovo libro, qui si parla anche in qualche modo, si parla chiaramente della politica e di quello che è accaduto in quegli anni in Irlanda, ma si parla anche di musica, evidentemente, visto che c'è una band che oggi sembrerebbe, per chi sfoglia questo libro, potrebbe sembrare quasi una band inventata, perché l'abbiamo completamente rimossa dalla memoria, ma ci racconti chi erano e quanto erano famosi, quanto erano importanti in quegli anni i Miami Show Band?
Dunque, va chiaramente contestualizzato tutto a una storia che risale appunto a 50 anni fa, perché come ricordavi tu, tutto accade, appunto la tragedia di questa band accade proprio 51 anni fa, perché era il 31 luglio 1975 quando subirono questo attentato da parte di un gruppo paramilitare lealista colluso con l'esercito e le forze di sicurezza britanniche. Questo gruppo era la punta di diamante di un movimento tutto irlandese che erano le show band, che da noi potremmo tradurle orchestre spettacolo, ma sarebbe un po' fuorviante. In realtà era un movimento che nasce all'inizio degli anni 60 e che porta per la prima volta gli irlandesi fuori dalle loro case, no? Quindi li porta in queste sale da ballo che erano sempre sempre più piene, diciamo, ne nacquero centinaia in tutta l'isola, divennero veramente un grande business, e questi gruppi in ogni città, da Dublino a Cork, a Waterford, a Limerick, insomma tutte le località principali dell'isola, nacquero questi gruppi che erano dei super gruppi, spesso erano 8-9 elementi, insomma, dove c'erano non soltanto sezioni ritmiche ma anche ottoni, c'erano, come dire, sassofoni, trombe, tromboni, insomma, e spesso all'inizio facevano per lo più cover, no? Quindi, per dire, della musica che andava all'epoca, da Chuck Berry a Beach Boys a Elvis Presley, insomma la musica che arrivava dall'oltreoceano per lo più. Poi piano piano, col, diciamo, il finire degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, si convertirono, chiaramente seguendo l'onda del momento, più verso il pop e il rock. E questo fecero la Miami Show Band, ebbe varie declinazioni a livello di formazione, e la formazione che all'inizio degli anni 70 era diventata davvero il gruppo più famoso dell'isola, tanto che li chiamavano i Beatles irlandesi. Ovviamente bisogna ricordare che, mentre oggi per diventare famosissimi, riempire gli stadi, basta, insomma, avere una comparsata a Sanremo o comunque, insomma, è molto più veloce, no? Questo lo sapete meglio di me.
Certo.
All'epoca, insomma, se riempivi con 3-4 mila persone una sala da ballo in Irlanda, era come se tu fossi, i Rolling Stones, ecco,
molto complicato, certo.
Non c'erano satelliti, non c'era tutta questa grande diffusione, insomma, di comunicazione estesa come c'è oggi. Però loro già cominciavano a andare al di là della manica, a essere invitati in Inghilterra, fecero anche un breve periodo di residenza a Las Vegas, quindi, per dire, erano davvero lanciati, in particolare il cantante, quella voce che abbiamo sentito poco fa, quella bellissima canzone che si chiama Love Is, che Fran O'Toole era un cantante che si ispirava molto a Elton John, ci sono dei brani bellissimi che si trovano anche su YouTube, di lui seduto al pianoforte che canta appunto alcune canzoni, che poi dopo ebbe anche una breve carriera solista, e purtroppo finì tutto quella notte tragica del 31 luglio 1975. Sì. E questa cosa chiaramente colpì tremendamente l'immaginario, e non solo l'immaginario ma anche il cuore degli irlandesi, perché è evidente che in quegli anni, 1975, seguivano purtroppo una dopo l'altra, giornalmente anche più di una al giorno, questi attentati, queste morti anche di civili completamente innocenti che non avevano nulla a che fare col conflitto. Però ecco, chiaramente i musicisti, gli artisti notoriamente hanno una sorta di aura, di intoccabilità, di immortalità, se vogliamo, no? E quindi la morte di questi tre musicisti, di Fran O'Toole, il cantante, di Brian McCoy, che era il trombettista, di Tori Geraghty, che era il chitarrista, in questo attentato brutale e veramente machiavellico nella sua costruzione, colpì profondamente l'isola, e poi dopo ebbe però una sorta di cortocircuito che portò a un oblio, a un lungo oblio, per almeno una ventina d'anni o 25, e poi piano piano col procedere del processo di pace dal 1998 in poi, e poi negli anni a seguire, è stato ripercorso un lungo, diciamo, una lunga strada verso la memoria, il recupero della memoria storica di questo gruppo, e anche la ricerca della verità, perché è venuto fuori, e questa è la cosa che mi ha colpito particolarmente, mi ha portato, diciamo, a voler raccontare nel dettaglio questa storia, non soltanto perché per il gruppo in sé, ma perché dietro questa storia c'è una grande storia di collusione, di collaborazione attiva e di compenetrazione tra appunto i paramilitari lealisti protestanti, quelli che si battevano appunto contro l'ipotesi di una riunificazione dell'Irlanda, e le forze di sicurezza, l'esercito britannico, proprio a livello alto. E la strage della Miami Show Band non fu l'unica, ce ne furono decine e decine di assassini di civili compiuti sempre o quasi sempre a ridosso del confine, quella Irish Border di cui abbiamo sentito parlare a lungo in concomitanza con le trattative, insomma, sulla Brexit qualche anno fa, e che hanno fatto appunto di questa striscia di terra, appunto, fu definita niente meno che il triangolo della morte, ecco, perché era un territorio dove i civili venivano presi di mira semplicemente per la loro appartenenza confessionale, e erano i cattolici. Insomma, è una storia che ricorda molto anche qui quello che oggi accade purtroppo in Cisgiordania.
Eh sì, Riccardo, senza voler fare, diciamo, spoiler tra virgolette sul rispetto al tuo libro, per chi vuole leggerlo e scoprirà, diciamo, poi esattamente nel dettaglio che cosa è accaduto, però già nel primo capitolo tu racconti no, di questo furgoncino Volkswagen che parte dalla venue del concerto, dopo un concerto insomma concluso con grande successo da parte della band. A un certo punto si avviano, si trovano in Nord Irlanda e si avviano per tornare verso la Repubblica d'Irlanda. A un certo punto trovano un posto di blocco, apparentemente un posto di blocco di polizia, poi si scoprirà invece che era un posto di blocco delle forze paramilitari lealiste, diciamo così, fascistoidi, aggiungo io, vabbè, comunque, ecco, possiamo dirlo, credo, che si erano travestiti da poliziotti per fermare il veicolo, e in un controllo che sembrava un controllo normale, e poi da lì succede quello che tu racconti bene nel libro. Ma a un certo punto, già nel primo capitolo, si vede in un clima quasi come dire sereno da principio, quando si era ai primi controlli, si vede uscire da una macchina una persona che si avvicina e che inizia a parlare con accento tipicamente inglese. Poi si scoprirà chi è questa persona, ma questo dà anche un pochino, cioè non è semplicemente un, e questa è l'infamia, no, più totale, non è semplicemente un, che già sarebbe gravissimo, vogliamo ammazzare 5 persone, ma vogliamo come dire creare un depistare, creare una situazione nella quale si crei caos, e quindi qui ovviamente il contributo fondamentale dei servizi segreti deviati e dell'esercito britannico. Questa cosa qui, Riccardo, tu la racconti molto bene in questo libro, però non è un caso isolato, cioè è una roba che si parla, ecco, pure questo devo dire che in qualche modo, no, è emblematico del racconto che noi abbiamo e facciamo del conflitto, no, irlandese, cioè parliamo spessissimo, e giustamente, per carità, delle stragi dell'Ira, no? Si è parlato e si è detto, insomma, queste autobombe che hanno ucciso i civili, la strage di Omagh, per carità, tutto giusto, però poi io ho scoperto, anche grazie ai tuoi libri, al tuo libro, che ci sono tantissime stragi ordite dai paramilitari realisti con la complicità dell'esercito britannico, di cui si sa pochissimo, che non sono quasi per nulla ricordate, e che servivano molto spesso a depistare, a fare in modo che la gente pensasse che erano stati i nazionalisti. È così?
È così il racconto che ci è stato fornito dalla stampa italiana, almeno fino a tutti gli anni 90, era quella appunto che l'Ira fosse la causa del conflitto, non come la sua diretta conseguenza. E quindi ci è stato raccontato giustamente gli attentati a Londra, gli attentati a Belfast, però il perché, o comunque cosa c'era a monte di tutto ciò, era un po' come dire che il 7 ottobre Hamas ha compiuto quello che ha compiuto, che per carità è stato un abominio. Però ecco, non è che è stato un episodio nato lì dal niente, cioè prima c'erano, come dire, come in Irlanda, anche in Palestina, c'è un pregresso che ha scatenato quella violenza. Io il libro l'ho costruito soprattutto grazie alle interviste con uno dei sopravvissuti, che è il bassista Steven Travers, che è un uomo straordinario, ormai parecchio anziano, che ormai ha più di circa 76-77 anni, e che comunque si è portato sulle spalle il fardello della memoria, almeno negli ultimi 20 anni, di questa storia, dopo essere rimasto lui stesso ferito nell'attentato, perché lui racconta la sua prima vita finì quando aveva 24 anni, quella notte di luglio del 1975, e si ritrovò con dei proiettili a frammentazione, i famigerati dum-dum, che esplodono, diciamo, in mille pezzi quando arrivano a contatto con il bersaglio, nella schiena, faccia riversa su questo campo, in terra, fingendo di essere morto e rischiando di morire, evidentemente. Insomma, e poi da allora un lento recupero. E lui è importante, la sua figura, non solo per quello che ha fatto, ovviamente per la sua testimonianza, per il fatto di essere sopravvissuto a quella strage e quindi aver visto i suoi amici e compagni trucidati in quel modo terribile, ma anche perché lui era un, cioè è un irlandese di, della contea di Tipperary, quindi del, della Repubblica, che veniva da una famiglia assolutamente estranea alla politica. Il padre era stato addirittura un militare dell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi per lui, lui era un, è un uomo molto, molto alla mano. Lui diceva, dice, io sono molto, ero anche molto ingenuo, per me l'Inghilterra era sempre stata la patria di Dickens, dei Beatles, del, dei Rolling Stones, insomma era, era un mondo bellissimo, e per carità lo è da questo punto di vista. Però poi dopo lui non voleva inizialmente lui stesso convincersi del fatto che dietro a questa patina di bellezza e di arte, di musica, c'era comunque un substrato politico terribile, che è quello che appunto ha portato il colonialismo britannico in Irlanda e non solo, e ha portato a diciamo al compimento di stragi di questo tipo. E purtroppo diciamo che appunto, come dicevi anche tu, la strage della Miami Show Band non fu un caso isolato, ce ne furono decine e decine di altre, dove non solo erano i paramilitari lealisti, ma dove c'era in questo caso una banda di serial killer, una sorta di squadrone della morte in stile latinoamericano, che era composto da decine, non si sa quanti di preciso, di membri dell'esercito britannico, che ruotavano attorno a questa banda, che poi è stata definita la banda di Glenan, perché aveva la propria base operativa intorno a una fattoria in uno dei tanti luoghi bucolici dell'Irlanda, sì. Dove appunto stoccavano armi, dove costruivano esplosivi. Tra l'altro un anno prima dell'attentato alla Miami Show Band, quindi nel 1974, furono loro responsabili del più grave attentato che avvenne in quegli anni, non in Irlanda del Nord, ma nella Repubblica d'Irlanda, perché qualche sporadico, sporadico ma tremendamente letale attentato ci fu anche nella Repubblica d'Irlanda. Il 17 maggio 1974 furono fatte esplodere tre bombe nel centro di Dublino senza preavviso, e una poco dopo nella cittadina di confine che si chiama Monaghan. 33 morti, tra cui un povero emigrato italiano che si chiamava Antonio Magliocco, che era emigrato lì per lavoro e che morì appunto quel pomeriggio di maggio del 1974. E a mettere le bombe furono i paramilitari lealisti, con una un'attiva collaborazione logistica da parte dei servizi segreti e dell'esercito britannico, perché era evidentemente impossibile che i lealisti, che erano anche diciamo dei pasticcioni, e lo dimostra l'attentato che misero a segno nei confronti della Maesh Band, perché lì la bomba gli esplose in mano agli attentatori. Ora forse non l'abbiamo detto,
sì,
però ecco, anche senza rischiare di spoilerare, ma di fatto loro volevano mettere, questi attentatori, la bomba sotto al furgoncino della band, e gli esplose
mentre la mettevano, quindi ha ucciso tre componenti della band, doveva ucciderli tutti, e sono rimasti anche loro.
Sì,
anche...
Due attentatori del comando furono i primi a morire, ecco, per dire. Quindi è impensabile che diciamo dei gruppi pasticcioni così potessero compiere l'anno prima un attentato così sofisticato nel centro di Dublino, quindi al di là del confine, insomma, questo è per dare l'idea.
Noi ti ringraziamo, sì. Io vabbè, vi innamorerete di questa storia e vi incazzerete anche tanto, io lo dico, tra l'altro vi innamorerete di Steven Travers, che è un personaggio incredibile, come tu giustamente ricordavi, bassista, uno dei due sopravvissuti alla strage, il quale ha questa calma e questa bontà d'animo, questa apertura, questo crollo, no, delle illusioni, e lui raccontava appunto che a un certo punto c'è stata una fase anche un po' di rifiuto, no? Come capita spesso nei traumi, no? Cioè non ne voglio sapere più niente, basta, e poi invece con grandissima determinazione, cioè con la sua calma, il suo dolore, ma anche la sua determinazione, ha detto io voglio andare a fondo di questa storia e voglio scoprire chi sono stati i responsabili di questa strage, in una pagina oscura. Fra l'altro, Riccardo, devo dire, e poi dobbiamo chiudere purtroppo, che molto spesso, al di là delle scuse, ricordo per esempio le scuse di Cameron, primo ministro inglese, quando ci fu tardivamente, troppo tardi, quell'inchiesta sui fatti del Bloody Sunday, sì, chiediamo scusa, ma i responsabili spesso e volentieri di queste azioni non hanno mai pagato, non sono stati mai, a volte neanche individuati, Riccardo.
Assolutamente no, non soltanto i mandanti politici, ma nemmeno gli esecutori, insomma, nel caso del Bloody Sunday, insomma, che appunto fu questa strage di gennaio 72 a Derry, dove i paracadutisti aprirono il fuoco sui civili, sui manifestanti disarmati, c'è stato a lungo questo processo che doveva portare almeno all'incriminazione di un soldato, e proprio nei mesi scorsi questo soldato, il cosiddetto soldato F, anche lui è stato ritenuto non perseguibile. Insomma, è chiaro che poi passa il tempo, no? E finché non vengono aperti gli archivi, nulla si può fare, o nulla soprattutto si vuole fare. E così anche nel caso della Miami Show Band, dove alla fine è finito tutto con una sorta di nulla si vuole fare, e quindi anche nel caso della Miami Show Band tutto è finito con una sorta di colpo di spugna, sì, che ha portato semplicemente a dei risarcimenti economici nei confronti dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime.
Bene, Riccardo, io ti ringrazio. Qualcun altro ci scrive che ha letto un bell'articolo sulla storia della Miami Show Band. Beh, allora leggi di questo libro che troverai pane per i tuoi denti, Il giorno in cui morì la musica, edito da Milieu, La strage della Miami Show Band e l'Irlanda nel caos. Riccardo Michelucci è stato nostro ospite. Riccardo, ti invitiamo, quando sarai a Roma, a venirci a trovare qua in studio, e presto, quando vuoi, in collegamento telefonico ancora. Grazie mille.
Volentieri, grazie, buona giornata.
Grazie. Riccardo Michelucci è stato con noi. Dobbiamo chiudere il The Rock Show di oggi. Appuntamento a domani.
Ciao.
Tra poco con voi, Tatiana e Marco.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.